Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, grazie di cuore innanzitutto di essere in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi, grazie di cuore per la vostra presenza, per i vostri commenti, per quello che ci comunicate tramite WhatsApp, tramite i nostri canali di YouTube, insomma grazie a tutto questo perché dà a tutti quanti noi, a me e ai miei collaboratori, l'entusiasmo per continuare questo viaggio di crescita personale. Dicevamo che in quest'anno ci siamo dati un obiettivo, lo dico per chi magari per la prima volta si mette all'ascolto di questa trasmissione, e l'obiettivo che noi ci eravamo dati era molto semplice, era quello di darci la possibilità di entrare nelle tre dimensioni della vita, quella della profondità, quella dell'altezza, quella della larghezza, cioè quella che è dentro di noi, quella che riguarda il mondo interpersonale, per cui delle relazioni, del confronto con la realtà esterna, e poi con la trascendenza, cioè con la dimensione spirituale, la dimensione che verticalizza e che dà alla nostra vita una completezza e un'armonia profonda. Il nostro infatti vuole essere un tentativo di fare un cammino verso l'armonia, e speriamo davvero, tra le altre cose, di riuscirci in questo cammino verso l'armonia. Bene, detto questo, io direi che possiamo a questo punto iniziare. E oggi, cari amiche e cari amici, avremo qui un importante ospite che ci guiderà nel, credo, comprendere una delle parti della vita che più, tra virgolette, la facciamo nostra e più ci darà serenità. Io sono sempre più convinto che è attraverso la serenità che ognuno di noi trova davvero il suo posto nella vita. Credo che la serenità sia una grande conquista, una conquista che, tra virgolette, non è per sempre, magari lo fosse per sempre, ma è una conquista che possiamo continuamente rinnovare ogni giorno, un po' come facciamo da molti anni ormai in questa spiaggia, in questo luogo, in questo spazio virtuale in cui noi ci ritroviamo insieme. E vorrei allora parlarvi del nostro caro Milton Erickson e raccontare una delle sue tantissime esperienze cliniche per ricavare poi delle osservazioni e ricavare degli insegnamenti per la nostra esistenza. Milton Erickson, per chi non lo sapesse, magari qualcuno non ne ha mai sentito parlare, magari qualcuno anche troppo, Milton Erickson è stato il più grande probabilmente terapeuta mai esistito dal punto di vista soprattutto della creatività, cioè delle strategie terapeutiche che lui ha messo in atto. Un uomo che era stato colpito dalla poliomielite a 16 anni, che si è praticamente autoguarito, ma di questo non vorrei adesso parlarne in questa puntata, ma che soprattutto ha insegnato come dentro l'essere umano ci sono tutte le risorse per diventare resilienti. E a me una cosa che piace molto di Milton Erickson, che a tra virgolette non aveva un credo religioso particolare, era la sua fiducia e la sua speranza che metteva nel lavoro che faceva. Rendiamoci conto che lui incontrava persone molto sofferenti, sia nel fisico e soprattutto nella psiche, nella mente, per cui era un medico, era laureato in medicina, poi si era specializzato in psichiatria, poi si era laureato anche in psicologia. È stato quello che ci ha fatto capire cos'è l'ipnosi applicata alla vita di tutti i giorni, un argomento che prima o poi dovremo affrontare, perché questo è davvero un argomentone di quelli che non finisce più. E diciamo, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande, il nostro grande, davvero grandissimo Milton Erickson aveva un dono, che era quello dell'umiltà. È una persona non attaccata né a se stessa, per cui alla propria, al proprio narcisismo, tantomeno legata alle cose materiali, tipo il denaro, tipo la ricchezza o tipo chissà che. Era curioso della vita. Lui era una persona di quelle che ti insegna a viaggiare nella vita, ti insegna a prendere uno zaino, ti insegna a prendere dentro questo zaino quello che veramente ti serve, che è la curiosità, che è l'entusiasmo, che appunto è l'ottimismo, la fiducia, la speranza, la conoscenza. E con questo zainetto lui per davvero, pur avendo passato gli ultimi anni della sua vita su una sedia a rotelle, perché poi l'attacco di poliomielite gli è ritornato a 52 anni, eppure lui davvero ci ha insegnato come si può essere vivi fino all'ultimo. Mi ricordo sempre una delle cose più belle che mi è rimasta impressa di Erickson, quando a un certo punto uno studente, lui fino all'ultimo ha incontrato tante persone, ha formato tante persone, e uno studente gli domanda: Milton Erickson, ma lei non ha paura della morte? Era anziano, per cui era proprio verso la fine della sua vita. Lui è nato nel 1901 e morto nel 1980. E lui disse, e io immagino anche come lo disse, avendo visto i suoi video, avendo sentito la sua voce, e lui rispose: beh, a dire il vero, la morte è l'ultima cosa a cui penserò in vita. Che bella frase. Cioè, vivi il tuo presente, sii radicato nel qui ed ora, sii capace di spremere finché puoi il succo della vita, da quello che la vita ti offre ogni giorno, anche dal dolore, anche dalla malattia, e cerca di essere una persona positiva. Beh, insomma, Milton Erickson era davvero, cari amiche, cari amici, vi do un abbraccio a tutti quanti voi virtuale, visto che ci hanno negato gli abbracci da 2 anni, visto che non ci si può più ormai praticamente abbracciare, voglio davvero darvi in questo momento, in questo inverno, un abbraccio di quelli caldi. Avete presente gli abbracci caldi? Ecco, quegli abbracci proprio che ci fanno star bene, per cui, come si direbbe in Veneto, vi do uno strucon, non so se avete mai sentito questa espressione, uno strucon, di quelli proprio sentiti. Spero che vi sia arrivato. Bene, allora, dicevo che il nostro Milton, il nostro grande Milton Erickson, aveva un suo studio, si era trasferito a Phoenix, in Arizona, di fatto curava casa sua. I suoi figli e le sue figlie praticamente hanno partecipato alla sua vita professionale, una, Betty Elizabeth, è poi diventata anche lei una psicologa, una psicoterapeuta, è morta 2 anni fa, da pochissimo, e lui insomma incontrava queste persone. E diciamoci la verità, Milton Erickson aveva sviluppato, notate bene, sviluppato, non era una cosa che gli veniva naturale, è una cosa che aveva imparato durante l'anno di paralisi, a osservare tutta la comunicazione non verbale e verbale delle persone. Ecco, quello che io in modo positivo invidio a Milton Erickson era la capacità che lui aveva di leggere dentro le persone attraverso quello che le persone dicevano, quello che le persone non dicevano, e soprattutto attraverso tutta quella mimica facciale e tutti quei micro movimenti che noi senza saperlo facciamo e che in realtà raccontano tutto del nostro inconscio e raccontano tutto di noi, perché in realtà queste parti davvero raccontano di tutto e di più. Bene, lui riceveva appunto, come vi dicevo, nel suo studio. E man mano che le persone ovviamente venivano da lui, lui continuava, era una miniera di creatività, nel vero senso una miniera di quelle praticamente infinite, e lui continuava a dare suggerimenti, a proporre soluzioni, strategie, ma soprattutto, e questo io ci tengo a dirlo, che lui insegnava qual era l'atteggiamento giusto per affrontare il viaggio della vita. Cioè lui, d'altronde, da persona dislessica, persona daltonica, persona che soffriva di amusia, cioè non riconosceva l'altezza, una sorta di sordità tonale, per cui non riusciva a riconoscere i toni. E abbiamo parlato del problema che aveva avuto grosso, ha rischiato di morire, è stato 3 notti in coma. Per cui voglio dire, lui che conosceva bene, tra virgolette, le limitazioni fisiche della vita umana, lui le conosceva in prima persona, quando incontrava le persone, insomma, trasmetteva questo senso proprio di fiducia. E questo brano, che adesso voi state per ascoltare, che ascolterete, è appunto un brano dove comprendiamo un po' di più chi è Milton Erickson, ma come porci nella nostra dimensione esistenziale in un modo costruttivo e in un modo positivo. Un uomo fu portato da Milton Erickson su una sedia a rotelle. Le sue braccia e le sue gambe erano legate sulla sedia. Era arrabbiato e malediceva il fatto di aver trascorso gli ultimi 11 anni della sua vita paralizzato da un'artrite molto dolorosa. Poteva muovere solo la testa e produrre alcuni piccoli movimenti del pollice. Era completamente dipendente dalla moglie. Questa è una tragedia, vero? È una battuta, spero mia moglie non ascolti mai questa trasmissione. Vabbè. Era completamente dipendente dalla moglie, sempre meglio della suocera ovviamente, la quale lo vestiva, lo metteva sulla sedia a rotelle ogni mattina, lo nutriva e lo metteva a letto la sera. Nel frattempo egli continuava a maledire la sua vita infelice. E vedete, qui comprendiamo subito che l'essere umano si trova a dover magari subire delle situazioni che lui non vorrebbe oggettivamente subire, perché questo è abbastanza chiaro, che non tutti vorrebbero trovarsi in una situazione, anzi nessuno vorrebbe trovarsi in una situazione del genere. Però poi noi dobbiamo rispondere con un atteggiamento, poi sta a noi decidere che cosa vogliamo fare di questa situazione. Certamente già era in quella condizione per l'artrite, in più passava tutto il giorno a maledire e probabilmente a essere infuriato anche con chi con amore si prendeva cura di lui, e abbiamo già detto qualcosa. Le frasi di Erickson furono molto semplici e orientate alla meta. Cosa fece allora Milton Erickson? Rimproverò l'uomo per la sua mancanza di movimento. E gli disse, sentite un po', questo è lui. Hai un pollice che si muove. Faresti bene a muoverlo. Sarà meglio che tu muova quel pollice tutti i giorni per passare il tuo tempo. Ecco, questo è già interessante. Milton Erickson chiede uno sforzo. Chiede a tutte le persone che vanno da lui di non essere passive, di non aspettare che dall'alto scenda una grazia e che tutto si risolva magicamente. Ecco, io credo che una delle cose più importanti, cari amiche e cari amici, di questa piccola radio del cuore grande che è Radio Evolution, che dovremmo imparare è impegnarci, è sforzarci. Cioè dobbiamo incominciare a usare il nostro pollice, perché tutti abbiamo un pollice da poter muovere. Chi di noi non ha una parte che può sana di sé, che può mettere in movimento? Ovviamente il pollice, che qui rappresenta una realtà fisica, rappresenta per noi una realtà psicologica. Ora noi ci possiamo tranquillamente lamentare di questa giornata, ci possiamo tranquillamente lamentare del Covid, ci possiamo lamentare che siamo relegati in casa, per chi non ha il vaccino con tutte le limitazioni che gli sono state date, ma quello che noi dovremmo imparare a fare è a muovere il pollice, cioè a capire come, pur in una situazione oggettivamente limitante, ci si può muovere. Altrimenti, che faremo per tutto il resto della nostra vita? Passeremo a maledire questa situazione che ci è capitata nostro malgrado. Ripeto, nostro malgrado. Ecco che allora l'uomo rispose al consiglio di Erickson con un senso di sfida, cioè si sentì provocato. Per dimostrargli che avrebbe potuto anche dimenare il dannato pollice giorno e notte, settimana dopo settimana, mese dopo mese, ma non avrebbe ottenuto nessun risultato. Questo è interessante perché noi è come se a volte volessimo sfidare gli altri a dire che la mia vita non può cambiare. La mia vita è così. Io ho un carattere così. E dunque morirò così. È colpa mia se sono nato pigro? È colpa mia se mi trovo in questa situazione limitante? No. Dunque, tu mi puoi dire tutte le belle parole del mondo, ma in realtà io ti dimostrerò che le tue parole, i tuoi consigli non servono a niente. Questo è vero perché noi spesso esseri umani, questa è una cosa molto importante che stiamo dicendo, perché spesso noi esseri umani assumiamo un atteggiamento e assumiamo proprio dentro di noi una convinzione talmente forte, talmente limitante, che non vediamo altro. Anzi, se qualcuno ci dice di fare qualcosa, la facciamo per dimostrargli esattamente che non serve proprio un bel niente. A me è capitato spesso di incontrare delle persone che sono venuti a dirmi: io ho fatto quello che lei mi ha detto, ma io sono ancora infelice. O mia moglie o mio marito, o mio figlio o mia figlia, o il mio collega di lavoro, o il mio insegnante, o chi insomma di dovere, non ha prodotto il risultato sperato. Ma se fosse così semplice? Se fosse così semplice, ma la verità è che già il muoversi è un passo in avanti, cioè già quando una persona si mette a fare qualcosa di nuovo, già questa in realtà è una grande conquista. Io ci tengo a dirlo questo, perché altrimenti corriamo il rischio di pensare che tutto debba venire dall'esterno e che noi non abbiamo nessun potere, anche quando facciamo qualcosa. Non è vero, il non fare niente, il produce niente. Dunque, diamoci tutti un po' da fare. Ma cosa successe? Questa è una storia vera, quella che vi sto raccontando, preciso, non è una storia inventata. L'uomo tornò dunque a casa. Tornò a casa come? Assolutamente determinato a non ottenere risultati. Cioè, la sua determinazione era: io non mi impegno. Cioè, mi impegno, ma per dimostrarti che tu mi fai muovere il pollice, ma io continuerò a maledire la vita. E mentre continuava a esercitare il suo pollice, improvvisamente notò alcuni movimenti nell'indice. E mentre procedeva con gli esercizi, divenne capace di muovere anche le altre dita. Guarda un po' cosa succede quando una persona incomincia per davvero a muoversi e soprattutto a perseverare, perché non è l'iniziare un qualcosa di nuovo. La cosa più impegnativa è il mantenere ciò che abbiamo deciso. È bello iniziare una dieta, ma la cosa impegnativa è mantenerla. È bello iniziare un nuovo sport, un'attività fisica che magari prima noi non facevamo, ma il difficile e mantenerla questa attività fisica qua. È bellissimo incominciare a fare un corso d'inglese, ma se vuoi imparare l'inglese devi continuare a farlo. E dunque, da questo punto di vista, egli, senza neanche saperlo, rimase affascinato. Cioè, questo uomo praticamente rimase colpito dal fatto che stava ottenendo dei risultati che neanche lui fondamentalmente si aspettava. Ogni nuovo piccolo segno di progresso dunque lo stimolava nel cercare quali altri piccoli movimenti egli avrebbe potuto fare con le altre dita. Divenne poi capace di muovere il polso e anche il braccio. Gli esercizi divennero il suo modo di passare il tempo. Dopo un anno, dal suo primo appuntamento, Erickson gli diede il compito di dipingere una piccola capanna. L'uomo rispose a Erickson imprecando e accusandolo di non avere il minimo senso pratico, dato che mandava un uomo con movimenti così limitati a dipingere una capanna. Ma Erickson insistette. Quanto è importante trovare a volte delle persone a fianco noi che hanno questa capacità di dirci vai, che ci danno quello stimolo evolutivo, dai. Cioè insistere in questo caso vuol dire forzare la pigrizia, forzare la credenza limitante di una persona per spingerla ad andare oltre. Questa è una cosa che tutti i genitori dovrebbero fare e molti fanno quando capiscono che devono insistere, ma è un'insistenza non nevrotica, ossessiva. È in questo caso un'insistenza pedagogica, cioè è un'insistenza che aiuta a liberare. E allora Erickson praticamente insistette e questo compito impegnò l'uomo per 3 settimane. Alla fine dell'estate quest'uomo aumentò la velocità e fu capace di dipingere la capanna con doppia mandata in una sola settimana. Dopo questi successi egli ottenne un lavoro come autista di camion. In seguito decise di far parte di una società di mutuo soccorso di cui poco dopo fu eletto presidente. E durante il procedere del lavoro con Erickson scoprì il bisogno di un'istruzione superiore e si iscrisse all'università. Beh, questa è una storia che sembrerebbe non vera se in realtà non sapessimo che lo è per davvero. Cosa ci insegna allora questa storia? Credo che ci ha già insegnato molto, no? Penso, presumo che ci abbia insegnato molto. Beh, innanzitutto che la vita non è perfetta e che le persone fanno ciò che è meglio per loro stesse. E dunque Erickson condivideva questo concetto che la vita non è perfetta. Cioè partiamo dal presupposto, la vita non è perfetta. Se vogliamo avere la visione di una vita perfetta, già praticamente abbiamo sbagliato tutto. La vita, lo ripetiamo, cari amiche e cari amici, non è perfetta per nessuno di noi. Ed Erickson era allineato con questa convinzione, lui che per primo aveva subito quello che aveva subito e che subiva quello che subiva. Dunque, non spingeva mai le persone a conformarsi a un modello immaginario di perfezione. Erickson soleva dire continuamente in tutte le sue affermazioni che la perfezione non è un attributo umano. L'uomo è perfettibile, cioè può migliorare, ma non è perfetto. La vita perfetta, la donna perfetta, il lavoro perfetto, il figlio perfetto, l'uomo perfetto, l'amica perfetta, l'amico perfetto, il genitore perfetto, lo lasciamo alle fiabe e lo lasciamo nel mondo ideale. Di conseguenza, Erickson, quando incontrava i suoi pazienti, spesso metteva in guardia circa le complicazioni del lottare per una guarigione totale. Egli invece cosa faceva? Una cosa saggia. Lui era focalizzato sul compito di migliorare la salute fisica e mentale dei suoi pazienti, per quanto imperfetta potesse essere. Egli sentiva, l'aveva compreso su di sé, che era importante trovare qualcosa di buono che potesse essere ottenuto in relazione allo stato attuale della persona che incontrava. E come spesso accade, segnatevi questo passaggio, alcuni piccoli cambiamenti possono portare risultati inaspettati e trasformarsi in dei benefici completamente inattesi. Infatti, nel caso dell'uomo con l'artrite, Erickson ammise che all'inizio non aveva nessuna idea che il paziente avrebbe fatto progressi tanto straordinari. Se il cliente, il paziente, ha la volontà di compiere gli sforzi richiesti, la volontà di compiere gli sforzi richiesti? Anche le situazioni che sembrano impossibili possono essere risolte. Ed è così. Posso dirvi davvero che è così? Posso dirvi per esperienza personale e di tutte le persone che ho avuto il piacere di incontrare nella mia vita che è proprio così? Per cui un importante aspetto della condizione umana, che cos'è? È lo sforzo richiesto. Perché oltre ad essere imperfetti, come esseri umani, dobbiamo tutti lavorare duramente per ottenere dei buoni risultati. Infatti, nel suo lavoro clinico, il buon Milton era riluttante a usare parole o frasi che implicassero un ruolo passivo del cliente. Egli voleva a tutti i costi che ogni suo paziente si impegnasse in modo attivo nel suo processo di guarigione. Ricordiamoci che Erickson era cresciuto con papà e mamma contadini, che era cresciuto in campagna e dunque apprezzava il significato del concetto che ognuno, mamma mia, è importante questo concetto, deve fare la sua parte di lavoro. Ognuno deve fare la sua parte. E conosceva benissimo qual era il sentimento di soddisfazione che derivava da una giornata di duro lavoro. Perché quando una persona lavora duramente e arriva alla fine di quella giornata, non prova mai un senso di insoddisfazione. Proverà stanchezza, ma soddisfazione. Non stanchezza e insoddisfazione. All'incontrario, una persona che non si impegna non proverà stanchezza, ma proverà l'insoddisfazione del vivere, per cui proverà la peggiore, io direi, delle insoddisfazioni, che è appunto l'insoddisfazione del vivere. E dunque è proprio per questo che bisogna evitare di permettere la passività. C'è una regola che viene detta nell'ambito psicologico, non so se la avete mai sentita questa, e che dice: se un morto lo può fare, non è una buona terapia. Ripeto, se un morto lo può fare, non è una buona terapia. Non è una buona terapia quella che impedisce alle persone di impegnarsi in prima persona. Il morto ha smesso di fare non solo ciò che gli faceva male, ma anche ciò che gli faceva bene. Dunque, dobbiamo riconoscere che noi abbiamo il potere di influenzare positivamente il corso degli eventi nel momento in cui ci mettiamo d'impegno, nel momento in cui, invece di rimanere lì con le braccia conserte a guardarci l'ombelico, guardare fuori dalla finestra e a lamentarsi di questo, o guardare il telegiornale, lamentarsi di questo, di quello, incominciamo a. Per concludere, nel caso presentato, l'uomo non fu guarito dall'artrite, eh? Ricordiamoci questo, cari amiche e cari amici. Erickson spiega: sebbene zoppichi un po', ora ha un atteggiamento positivo verso la sua salute. In altre parole, cosa ha fatto Erickson per quest'uomo? Gli ha insegnato a considerare in modo diverso la sua situazione e ad adattarsi alle sue limitazioni fisiche. Ecco l'importanza dell'accettare e del trovare una qualche utilità nella nostra infermità. Questa è l'essenza dell'adattamento. L'adattamento è esattamente questo. Per cui questo concetto è fondamentale. Se noi non comprendiamo che l'estinzione inizia dove finisce l'adattamento. L'estinzione delle nostre risorse, l'estinzione di una specie, inizia nel momento in cui quella specie non è più capace di adattarsi. Ma adattarsi non vuol dire trovare una vita perfetta. Adattarsi non vuol dire più che tu ed io da oggi vivremo felici e contenti per sempre, ci ameremo sempre, non litigheremo mai, ci capiremo sempre al volo, faremo tutto quello che c'è da fare insieme con la massima gioia, con la massima soddisfazione. Magari fosse così, ma non è così, non sarebbe neanche giusto che fosse così. Quest'uomo all'inizio bestemmiava, Ora usava la sua energia per esercitare i movimenti del pollice, delle dita, del braccio e del corpo. Quest'uomo era diventato capace di vedere la sua artrite non più come l'aspetto dominante, ma come una cosa che era nello sfondo della sua laurea, del suo essere diventato presidente dell'associazione, del suo aver ottenuto tutti quei progressi che abbiamo detto poc'anzi, che praticamente gli avevano cambiato letteralmente la vita. Ecco, questo è un po' quello che anche noi dovremmo imparare a fare come esseri umani, cioè noi dovremmo imparare come esseri umani questa grande lezione di Erickson, che questa è davvero una grande lezione, una lezione bellissima, che davvero mi auguro sia per tutti noi motivo di crescita e motivo praticamente di andare a braccia aperte verso l'orizzonte dei nostri giorni presenti e futuri. Bene, siamo arrivati alla fine allora anche di questa nostra puntatina, che devo dire è abbastanza, direi, appetitosa, stuzzicosa. Questa è una di quelle puntate che se la riascoltiamo e se la rimettiamo dentro di noi diventa come una di quelle finestrelle da mettere davanti, soprattutto nei giorni più bui, soprattutto nei giorni più grigi, soprattutto quando le cose, insomma, non vanno tanto bene. A questo punto io vi ringrazio davvero di essere stati qui. Naturalmente, come faccio a non ringraziare la nostra preziosissima Sara, che come sempre collabora al far sì che tutte le trasmissioni di Radio Evolution vadano in onda? Beh, grazie di cuore, sai Sara, davvero. E grazie a tutti quanti voi, vi auguro davvero una buona notte ormai, se siete ascoltando adesso che è domenica sera, o naturalmente una buona giornata. Naturalmente, a Dio piacendo, noi avremo la possibilità di ritrovarci ancora. Grazie di cuore a tutti voi e naturalmente il viaggio continua.
Dell'educazione e della formazione online.